dedicato ad Antonio, dedicato ad Angelo, Mimmo, Giovanni, dedicato a Enzo. Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia. La mia generazione, le menti migliori distrutte dalla pazzia. E intanto Rosanna cresceva. Che grande sogno, ricordi Antonio? I ragazzi come noi, Antonio, a Parigi. Li seguivamo giorno per giorno, con pochi giornali e poca TV. Ma le loro voci, quelle sì, erano le nostre. Chiedere l'impossibile, l'immaginazione che prende il potere. Non consumiamo Marx, qui si spontaneizza. Qualcuno di quelli che sanno sempre, sempre tutto, ci dirà che erano situazionisti, anarchici, destinati a fallire. Fuori dai grandi partiti, destinati a fallire. E quelli che non sono falliti, che fine hanno fatto, Antonio? La verità è che dei programmi, delle teorie, allora ci importava meno, molto meno. Ed eravamo quelli che avevano già letto Foucault, che avevano messo in scena Sartre delle mani sporche, che facevano domande imbarazzanti ai professori, che citavano poeti e filosofi che nessuno di loro aveva mai sentito. Del loro sfilare stretti per il quartiere latino, sotto la Sorbona, nei viali a disturbare Ionesco e la sua cantatrice calva, del loro andare incontro, contro i flic, sotto la pioggia degli idranti, del tenersi stretti, delle ragazze, dei visi puliti, dei capelli sciolti, del gridare la felicità e la rabbia, ci interessava di più. Di colpo il corteo si sarebbe rotto, la violenza della polizia avrebbe spento i canti e le parole, i manganelli avrebbero impastato di sangue i capelli, ma ogni giorno erano di più. E poi arrivarono gli operai della Saint-Gobain. Finalmente quelli che avevano combattuto i fascisti di Vichy, i nazi, sotto l'Arco di Trionfo, riconoscevano i loro figli. C'era già stata Barclay. L'altra America era già scesa per le strade. I volontari del Vietnam avevano gettato le loro medaglie davanti al congresso. I neri marciavano cantando Spiritual San Memphis. Una donna nera aveva rifiutato di cedere il posto in autobus ad un bianco. Nei campus gli studenti ascoltavano Woody Guthrie e Marcuse. I grandi spazi da percorrere, il grande rifiuto dell'uomo ad una dimensione e la violenza della piccola provincia lasciata dietro la porta del ristorante di Alice. La Beat Generation aveva già fatto saltare il mito americano, il ricatto della bomba. A quello atomico preferiva il fungo messicano che dava allucinazioni. Kerouac si era messo per strada. Ferlinghetti cercava i fogli delle sue poesie nella casba tangerina. Burroughs beveva fino a morirne. E Ginsberg, dal suo jukebox all'idrogeno, urlava: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia. E cantava poesie sugli acuti di un sax tenore. La nostalgia per una libertà mai conosciuta ha una voce jazz e un'anima blues. La ribellione e la rabbia hanno un'anima blues. Ma i ragazzi di Berkeley erano nuovi e diversi. La paura se l'erano gettata dietro. Sognare aerei colorati e volare a fare l'amore sulle sabbie dei deserti. Ricea aveva già conosciuto gli anfratti della Sierra, viveva sulle pareti delle nostre stanze, continuava a dirci dalla trilaterale che il potere immane globale dell'imperialismo non è niente. I poveri popoli piccoli potevano farcela. Anche dall'estremo del mondo, dall'Oriente dei miliardi di contadini, la forza stava nelle mani di chi non aveva mai avuto niente. Lì, dove una stella rossa brillava sulla Cina, le montagne potevano essere spostate. Come i fili della barba del vecchio Ho, avevano ricostruito i cannoni, smontati pezzo a pezzo e spalla a spalla portati per chilometri tra spari e foreste, per vendicare Milai e coprire le ferite del napalm dei bambini di Milai. E a Salerno come rimanere fermi? Avevamo mangiato rabbia per anni nella città, i nostri anni soli. Che brutta una città che si chiude disperata e non vale l'apertura del mare a darle respiro, né il sole, la storia, le sue belle donne a darle vita. Un potere paterno, vescovi, sindaci, costruttori, soffocava le speranze. Fu così che i figli sentirono di morire, tra la messa la domenica e il rito casto del corteggiamento, sentirono violenta la sicurezza tranquilla delle consuetudini. Le famiglie non riuscirono a tenere chiusa quella voglia forte di amore, vita, felicità, futuro. E le case scoppiarono, e le scuole scoppiarono, le strade si riempirono di urla. E arriva il 23 agosto. Dopo aver divorato le cronache della rivolta francese da Umanità Nova, l'anarchico che sorride nella sua edicola, e le notti a discutere nelle cantine, vino acido e zuppa di soffritto, le riviste d'avanguardia divorate, 15 carte segrete, contropiano, i quaderni rossi, negri, azzurro rosa, Tronti che cerca Lenin a Detroit, i quaderni piacentini trovati sotto pile di libri da Umberto ai mercanti. 30 ragazzi si ritrovano nei giardini, le menti migliori della mia generazione. Comunisti anarchici, psiuppini, giovani repubblicani, socialisti, comunisti, i cattolici del dissenso, un fascista di sinistra, perché per lui prima o poi la violenza avverrà. Poi seduto a terra, alla luce delle candele, il mio intervento, la nostra rivolta, la rivoluzione che ricomincia, il filo rosso dello schiavo Spartaco, i contadini tedeschi di Thomas Münzer sconfitti che tornano cantando, i nostri figli riprenderanno. E passano tra gli alberi che portano i frutti amari degli impiccati. Il mio intervento, concluso da Michele, vincerà il proletariato, vincerà la rivolta. E poi tentativi e fallimenti, botte dei fasci e contestazione ai berretti verdi di John Wayne. Un manifesto scritto a mano per la riapertura delle scuole, gli studenti che in tutto il mondo. E ancora botte coi fascisti sulle scale del Tasso, la saracinesca calata sulla testa, ricordi Antonio, davanti al De Santis. A lungomare facciamo la lista dei feriti. Il movimento sarà per l'assemblea. Le studentesse smetteranno il grembiule nero, nessuna entrata separata per maschi e per femmine. Il preside Vasile che offre le chiavi del liceo e noi che rifiutiamo, a te se riesci di fermare la rivolta e a noi la contestazione. E la cerimonia di apertura dell'anno scolastico saltata e le assemblee sulle scale e poi a dicembre l'occupazione. Prima al De Santis e Michele prende il potere dei padri. E il Tasso, un drappo rosso sul balcone e Rosanna lì sotto a guardare incantata. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Le mattine gli istituti in lotta a fare assemblea, la notte a parlare e fare lunghi documenti. E le telefonate dei ragazzi dell'Avogadro, arrivano i fascisti e i turni di guardia negli abbaini, i frati di San Francesco che pettinano le loro barbe al mattutino. E arriva la polizia, invocata da Roma e dal tempo. Il freddo ferro di una pistola alla tempia a svegliarmi, un'alba livida, scendiamo le scale muti, poi un sussurro, un sommesso canto dell'Internazionale ci accompagna sui cellulari. Le feste di Capodanno ci vedono per strada, il 9 gennaio un immenso corteo tiene Salerno per un'intera giornata, le quindicenni ferme per terra davanti ai Celerini. La piccola provincia dei basilischi scoperta a respirare come i ragazzi di Berlino e Parigi, come medicina a Napoli, architettura a Roma, la statale scienze a Milano, come sui ponti di Pisa si bloccano i Celerini ai Principati. Saranno mesi di collettivi, cortei, contestazioni e lotta. L'autoritarismo, la scuola dei padroni, unità con gli operai, sempre uniti vinceremo. Saranno giornate di 100 ore. Leggiamo di tutto. Saggi, storia, i grandi vecchi e i documenti circostilati la notte alle naipe diffusi a migliaia la mattina. Ma Salerno moderata, di destra, non molla. I suoi figli non li ascolta, ma li denuncia a centinaia. In primavera Praga si è rivolta. i carri armati russi, gli Anpalak si dà fuoco per protesta, i fascisti a Salerno organizzano un corteo, sono quelli di sempre arrivati con i camion tricolori, nel Tasso dei Figli Borghesi si tiene un'assemblea, difendiamo la rivolta di Praga, non lasciamola ai neri, usciamo in corteo anche noi, è un massacro, le ragazze vomitano sangue, gli studenti che esagerano per la prima volta la violenza su di loro. Ma la mattina dopo sono i ragazzi delle parrocchie e dei salotti buoni che cacceranno dagli scalini del liceo le squadracce. E poi l'uccisione dei contadini di Avola, la prima occupazione di Magistero con i braccianti di Gildo Ciafone. E poi la rivolta di Battipaglia, una 500 bianca carica di studenti, l'occupazione della ferrovia, un ragazzo alla finestra ucciso, come il mattino di Pavese. Ieri, dalla breve finestra è svanito, come svanirà tra un istante, senza tristezza né parole umane. La strumentalizzazione di destra, noi cacciati dalla città da una fiumana di attivisti missini. La nostra rivolta comincia a scontrarsi con il volto duro della repressione. Oramai i libri di poesia li leggiamo di nascosto, senza farlo sapere, per un bisogno di tenerezza. Si arriva così all'estate, il movimento chiede organizzazione. Ci muoviamo senza una lira in giro per l'Italia. Ricordi Antonio, con Mario, a Roma, a Firenze. C'è l'articolo di Sofri sulla Montri Review. C'era stata l'assemblea del potere operaio pisano. L'operaismo, l'autonomia della classe, quei movimenti avevano bisogno di parole nuove. Non esiste parola che lo contenga o accomuni alle cose passate. E invece di colpo i maoisti dissero basta pensare, l'organizzazione è il partito, la teoria un libretto rosso, niente da cercare. Cominciava il riflusso, uno dei tanti per tanti anni, con la paura di perdersi, perché accade spesso a chi ha perso tutto di perdere anche se stesso. Capisci ora Antonio perché è così difficile accettare una vita banale? Perché ci è penoso vivere in una città che si chiude. Capisci perché la cronaca di quegli anni è sempre chiusa in un cassetto? Perché per noi vivere è giocarsi tutto sul cambiamento. Perché è la speranza che dà colore ai giardini, ci fa amare la gente. Perché accettare le cose che sono sempre così è morire in silenzio, senza un grido, senza l'urlo della mia generazione.